Sapete che in realtà questo affresco, che data dagli ultimi anni del 300, non era nella cattedrale, ma era nella chiesa di San Francesco. Poi la cattedrale viene costruita da un'altra parte, viene prontamente demolita quando Mondovì è occupata. Quando Mondovì è occupata, sostanzialmente viene assoggettata da Emanuele Filiberto, quindi la cattedrale ritorna nella chiesa di San Francesco, che poi viene alla fine demolita per costruire il Duomo settecentesco che tutti conoscete. Quindi questa in realtà è una reliquia che oggi è del Duomo, ma che in origine faceva parte dell'arredo figurativo della chiesa dei Francescani, chiesa che doveva essere particolarmente importante. E anche questo affresco ci dà delle informazioni. È un affresco che, come da tempo la critica ha evidenziato, presenta degli evidenti legami stilistici con il più importante pittore che lavorava in Liguria dagli anni centrali del 300 fin quasi alla fine del secolo, cioè Barnaba da Modena. Giannone ci dice una cosa, cioè ci dice che non è un pittore di Liguria. Quindi questo ci dice che la stessa Genova, in una scala molto maggiore rispetto alla più piccola Mondovì, però essa stessa era un centro di importazione di artisti, di opere e di esperienze culturali. Quindi Barnaba da Modena in realtà arrivava dall'Emilia, che in questi anni, all'inizio del 300, grazie alla presenza di Giotto, grazie a Rimini soprattutto, grazie alla cultura gotica che si legava alla presenza delle miniature richieste dall'Università di Bologna, che era un grande centro di cultura internazionale, fa sì che si realizzi un'originale sintesi tra queste due novità e diventi, come dire, un'area tra le più interessanti all'inizio del 300 dal punto di vista anche dell'innovazione linguistica, dell'originalità linguistica di tutta l'area italiana. Quindi Barnaba da Modena arrivava da questa situazione. Si trasferisce a Genova, in una città che, come Venezia, aveva profondissimi legami col mondo bizantino, col mondo greco, perché aveva ancora le colonie in Oriente. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente Barnaba da Modena cambia il proprio stile e cerca di adeguarsi a questo gusto per le icone che evidentemente la committenza ligure aveva e che non piaceva solo in Liguria. Ora, come arrivano gli echi di questa cultura di Barnaba da Modena nel Monregalese? Vicinanza geografica e rapporti economici e culturali con la costa, perché Mondovì è una delle tappe inevitabili che portano verso la Liguria. Dall'altra parte c'è un'altra considerazione: i primi vescovi di Mondovì sono vescovi genovesi, Mariano Zoagli, quindi in qualche misura c'è, cioè, ed è un francescano, se non ricordo male. Domenicano, perché Barnaba da Modena lavorava per gli ordini mendicanti, sia per i domenicani sia per i francescani, tanto a Genova quanto poi per le città del Piemonte che in questo momento dal punto di vista culturale gravitano su Genova. Un'altra testimonianza, che è sempre Mondovì, ci parla di una cultura fortemente permeata di dati liguri, e questa annunciazione di Mondovì Fiamenga, della chiesa di Mondovì Fiamenga. Che anche qui, tra la fine del 300 e l'inizio del 400, ci parla di una cultura che è molto vicina a quella di Barnaba da Modena, ma è anche molto vicina da sue esperienze di tipo toscano. E questo è un dato estremamente interessante, perché questa cultura toscana, anche qui, arriva da queste parti sempre attraverso la Liguria. È molto probabile che questa Madonna con il bambino, che oggi al Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama a Torino, arrivi in origine proprio da Mondovì. C'è il sospetto che arrivi dalla chiesa di San Francesco. È un sospetto, in realtà, non abbiamo nessuna prova, perché non abbiamo notizie sicure dell'origine di questa Madonna, se non a partire dal collezionismo ottocentesco. Però in qualche misura è evidentemente il prototipo del pittore, cioè il modello a cui guarda il pittore dell'affresco del Duomo.
La cosa che anche funziona.
Quindi la fastidio solo me, non a voi? Provo così, forse è meglio. Allora, dicevo,
deve avvicinarsi a
questa Madonna è evidentemente il prototipo di quella affrescata oggi nel corridoio dell'uomo, ma in origine in San Francesco. Vedete oltretutto che è una Madonna frammentaria, purtroppo ha perso gran parte del fondo oro, perché in realtà tutto quel giallo che vedete è sostanzialmente la base. Però ci dà l'idea di quello che è lo stile di questo pittore, cioè questa cultura di tipo gotico, di naturalismo gotico, lo si vede anche in questa esibizione del rapporto emotivo che c'è tra la madre e il figlio. Mentre invece questo percorso verso i modelli dell'icone, verso i modelli bizantini, lo riconosciamo nella struttura, nell'impaginazione, in alcuni particolari come, che sono proprio di cultura strettamente greca, come l'utilizzo dell'oro a indicare le pieghe, a sottolineare le pieghe del manto, che quindi non sono come l'avrebbe fatto Giotto naturalisticamente, variando la luce e l'ombra, ma sono invece siglate da questo tracciato disegnativo fatto in oro a dare un'immagine di preziosità e di ricchezza ultraterrena. Quindi questa sorta di compromesso tra gotico e mondo bizantino diventa un elemento di grandissimo successo, che viene apprezzato, come dire, non soltanto in Liguria. Considerate che Carnava da Modena spedisce tavole, dipinti, politici in un'area che va da Pisa fino a Ventimiglia, quindi colonizza tutto l'arco costiero ligure, manda alcune cose addirittura in Spagna, a Murcia, proprio sui rapporti, le rotte mediterranee, ecco, che legano i grandi centri del bacino del Mediterraneo orientale. E infine molte cose arrivano qui in Piemonte, cioè, come dire, questo nucleo di opere condizionate da Barnaba da Modena a Mondovì, che ci lasciano pensare che alcune cose arrivino, fossero state destinate a questa città. Ci sono ben due tavole ad Alba, una a Rivoli, quindi ben dentro il Ducato Sabaudo, un'altra a Tortona, che però Tortona è oggi è in Piemonte, allora faceva parte del Ducato di Milano. Quindi vedete come in realtà questo è un pittore che è apprezzato non soltanto dalla committenza ligure, ma in realtà anche da tutta quella committenza che guarda verso Genova. Come dire, la Liguria è sempre stata un'area di attrazione demografica. per il basso Piemonte, perché comunque era effettivamente Genova era una delle grandi metropoli del Mediterraneo, una delle grandi metropoli europee. Lo è, come dire, è stata Liguria lo è, come dire, lo è stata fino a tempi relativamente recenti. Mia famiglia piemontese che si è spostata in Liguria 150 anni fa, quindi voglio dire, storia ancora molto recente. Questo è un caso, come dire, anche qui di maestranza che dal Piemonte si sposta alla Liguria. Questa è l'unica tavola nota di un pittore, Pietro Gallo di Alba, quindi dei nostri territori. Anche lui, vedete, dal punto di vista dello stile è molto vicino all'affresco dell'uomo di Mondovì, non così vicino che ci piacerebbe da dire che è la stessa persona, ma veramente un pittore che si muove in queste stesse acque. Questo pittore non è documentato, però non sono note sue opere o sue informazioni d'archivio in Piemonte nelle terre natali, ma è documentato invece a Genova tra i 1385 e 1395. Dato interessante è che risulta essersi ferocemente accapigliato con quello che dopo Barnaba da Modena, la morte di Barnaba da Modena, diventa per un breve periodo di tempo il grande protagonista dell'arte in Liguria, il senese Taddeo di Bartolo, pittore peraltro di grandissima importanza, che si muove su più città e su più centri, in Italia settentrionale e in Italia centrale, ed è colui che viene, cui viene affidata, per darvi un'idea, il completamento della decorazione della sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena, cioè quel pittore che ha poi continuato con la campagna decorativa che era stata avviata dai Lorenzetti e da Simone Martini, per darvi un'idea della portata del personaggio, che è a Genova alla fine del 300 e accusa il povero Pietro Gallo di aver tentato di ucciderlo. Non sappiamo come mai, non sappiamo perché Pietro Gallo se la scampa grazie all'appoggio di uno Spinola, che oltretutto fra l'altro è anche committente dello stesso Taddeo di Bartolo. Insomma, c'è tutta una storiaccia nera tra i vicoli genovesi alla fine del 300 che oggi non riusciamo bene a decifrare. Questa è l'unica opera che si è conservata, è una moneta piccola per la devozione privata, che ha poi dei giri di mercato antiquario, arriva addirittura dalla Spagna, viene comprata una ventina di anni fa nei musei civici d'arte antica e ci presenta quindi una testimonianza unica di questo pittore che fino a tempi relativamente recenti era noto soltanto per un mucchietto di documenti liguri, ed è un pittore che effettivamente riprende in modo molto fedele i modelli di Barnaba da Modena, anche per quanto riguarda la struttura dei polittici. Quindi evidentemente questa triangolazione Basso Piemonte, Genova, Liguria, sotto segno di Barnaba da Modena, è una triangolazione che era forte e, come vedete, coinvolge direttamente proprio questi territori. Abbiamo all'inizio del 400 anche casi di importazione decisamente più raffinata, i casi, come dire, più strani, più singolari, ecco, che non necessariamente però poi possono avere delle conseguenze, proprio perché forse rappresentavano una cultura talmente diversa, talmente lontana, che gli artisti locali li hanno guardati con una certa circospezione. Questo è un trittico del più importante pittore lignonese dell'inizio del 400, Jacques Vernis. Conosciamo pochissimi dipinti suoi, su tavola soltanto due: uno è al National Gallery di Dublino, l'altro è questo qui, che è oggi alla Galleria San Laura. Questo arriva da una cappella dei Ferrazzi che è sopra Ceva. ha gli stemmi però molto integrati dai restauri proprio dei marchesi di Ceva, quindi tutto lascia pensare che si tratti di una commissione di questa dinastia signorile, evidentemente spedita in Piemonte da Avignone, e oltretutto sappiamo che in questi anni proprio uno dei Ceva è documentato come capitano militare nella grande metropoli provenzale. Non è tutto così piano, anche perché il politico, soprattutto nella parte bassa, è talmente pasticciato che non siamo così sicuri di quanto vediamo, soprattutto a proposito degli stemmi, però insomma il prospetto è ragionevole. È recente l'ipotesi di una studiosa fiorentina che quest'opera possa essere in origine destinata proprio alla chiesa di San Francesco a Ceva, cioè quella che poi è diventata l'ospedale proprio sulla riva del sul lungo Tarno. E il pittore è un pittore raffinatissimo che, come dire, mescola le ultime novità del tardo gotico francese con questa tradizione altrettanto raffinata e altrettanto elegante stabilita dai pittori italiani nella città papale all'inizio del Trecento, in modo particolare Simone Martini, che come sapete muore proprio ad Avignone quando la città diventa sede della corte pontificia.